Fabrizio, io,
perché abbiamo un accordo, Giuseppe ed io, che ci alterniamo nella battuta di partenza. Ed è la nona volta che ci incontriamo. Allora, per chi non è forse mai stato, non fosse stato qui il giugno scorso, perché abbiamo già avuto un incontro qui, mi pare il 27 di giugno, e altri sette incontri in vari luoghi di Roma, parrocchie, circoli culturali, una libreria, l'Università della Terza Età. La idea da cui siamo mossi, noi siamo amici da tanto tempo, colleghi, diciamo, della attività di Vaticanisti, e tutti e due in pensione, e tutti e due coordinatori di un blog. Queste sono le similitudini. Siamo molto diversi nella lettura dei fatti ecclesiali e anche del pontificato di Papa Francesco. Anzi, la nostra diversità, che era già acclarata su qualsiasi argomento in precedenza, si è molto evidenziata in questi cinque anni.
E sempre più si evidenzierà.
Questo non lo so, ed ha condotto me, che sono l'iniziatore, diciamo, la proposta è mia, a dire: perché non facciamo dei dibattiti invece di parlare tra noi due, di proporre una lettura critica del pontificato che tenga conto delle luci e delle ombre in varie sedi. E poi non avevamo idea di come sarebbe andata, abbiamo azzardato questo nel gennaio dell'anno scorso e abbiamo fatto un incontro al mese, appunto, in vari luoghi, eccetera, poi la pausa estiva, e quindi ora siamo al nono appuntamento.
È il decimo, vi dico, potrebbe essere, perché dobbiamo riflettere, c'è un invito da parte della Fondazione Einaudi.
Bene. Non lo so, cioè era una cosa che ci eravamo detti, ma non sì. Era ancora maturata. Allora, il metodo di svolgimento con cui anche si svolgerà questo confronto è venuto modificandosi con l'esperienza. In questo momento si presenta così, che ognuno di noi parla per 10 minuti presentando il problema come lo vede in questo momento, e noi siamo giornalisti, quindi non affrontiamo il pontificato di Papa Francesco da un punto di vista storico, teologico, magisteriale, ma dal punto di vista degli avvenimenti, delle emergenze, diciamo così, addirittura di cronaca, che è lo specifico nostro. E quindi partiamo dall'ultimo mese, perché gli incontri sono mensili, l'ultimo mese di attività papali o di dibattito sulle attività papali. Parla uno, parla l'altro. Prima facevamo anche le repliche, non le facciamo più, cioè non replichiamo tra di noi. In questo modo diamo più tempo alle domande. E anche nelle domande c'è una novità: non ci rispondiamo addosso noi due, ma ognuno di noi risponde alla domanda che gli viene indirizzata, cioè chi di voi poi farà questioni dirà: mi rivolgo ad Accatto, mi rivolgo a Rusconi. Oppure a tutti e due, ovviamente, ecco. E quello di noi interpellato risponde, l'altro sta zitto. Questo rende più snella la cosa, meno ad persona, meno con meno punte, diciamo, inutili o intralcianti. Inizio ora ringraziando i padri gesuiti della cappella e ovviamente voi che siete venuti nonostante. Ho portato un timer di Coccinella che usiamo mia moglie ed io quando cuociamo le uova per essere garantiti, questa è una piccola novità, da questo momento partono i 10 minuti. Così sarà chiaro.
Vuole cautelarsi, ma...
Così sarà chiaro, perché tutti e due sosteniamo, siamo diversi in tutto, sosteniamo che l'altro parla più a lungo. Io sono convintissimo, ma anche lui è convintissimo che sono io.
Infatti lo considero un autogol.
Allora, questa Coccinella ci dirà quando sono i 10 minuti. Introduco su due aspetti del pontificato, la sua predicazione ordinaria, predicazione o insegnamento ordinario, che mi pare stoltamente trascurato dalla attenzione pubblica e mediatica, e il dibattito sull'accordo, sul previsto imminente accordo con la Cina per l'elezione dei vescovi. Prendo questi due temi. Il primo lo esemplifico con la pubblicazione avvenuta il 19 di questo mese, insomma 4 giorni fa, di un testo di conversazione del Papa con un gruppo di ragazzi senza famiglia romeni, accompagnati da una branca della comunità di Sant'Egidio che si occupa di questa attività di soccorso. E l'incontro è avvenuto il 4 gennaio, ma è stato pubblicato solo ora le domande dei ragazzi, le risposte del Papa. Sono 7 risposte, un testo di straordinario interesse, ce ne sono stati altri in questi 5 anni. Io prendo questo perché è arrivato ora. E lo prendo per dire che bisognerebbe che noi giornalisti, che gli operatori della pastorale, anche della Chiesa, nelle parrocchie, anche nelle associazioni, si ponesse attenzione a questo aspetto del Magistero, perché spesso si dice: questo Papa non parla della croce, non parla della risurrezione, manca una pedagogia della conversione cristiana, si occupa delle questioni del mondo, dell'ecologia, parla degli immigrati, ma non fa una, non svolge un magistero biblico, teologico, cristologico, eccetera. È falsissimo. Non c'è dubbio che lo fa più di tutti gli altri papi, i quali facevano tutti gli Angelus, le catechesi del mercoledì e le celebrazioni nelle grandi occasioni, e tutto questo fa Papa Francesco, ma lui in più fa le omelie del mattino. Quindi abbiamo un corpus ormai di 700 omelie e praticamente un giorno sì, un giorno no, abbiamo una omelia che ha sempre questa caratteristica biblica, cristologica, e di conversione, mirate alla conversione della vita, ma non vengono trattate. Allora io ho questo testo pubblicato ora, ma risalente a gennaio, lo reputo un modello di questa predicazione o catechesi ordinaria del Papa, e invito chi non l'avesse già adocchiato a prenderne visione. Nel mio blog lo tratterò per una settimana, sono 7 domande, ne farò una al giorno, per mettere in risalto questa profondità e questa serietà di insegnamento. Perché, diciamo, andare su un Papa usa e getta per la polemica del giorno è una cosa che ormai ci avrebbe dovuto stancare. Questo avveniva anche con gli altri papi, per carità, non è che sempre quando il Papa dice una parola insolita, i direttori dei giornali, eccetera, vogliono il servizio, vogliono che venga intervistata la persona a cui forse il Papa ha alluso, eccetera. Ma avviene più che mai con questo Papa, perché il suo linguaggio innovativo, diciamo, e anche provocante, scatena questo tipo di attenzioni che frastornano la ricezione della sua predicazione e qualche volta anche la distorcono. Per esempio, nel tutto il ciclo natalizio, e questo è un lavoro pure che ho fatto nel mio blog, ha parlato 15 volte del Natale, in Angelus, omelie varie, incontri pubblici, e la polemica degli accusatori è stata: questo Papa punta tutto sugli immigrati, il Natale lo legge in funzione degli immigrati, non c'è nessun altro elemento di lettura della redenzione di Cristo, eccetera. Su 15 interventi, soltanto in 2 il Papa evocava gli immigrati, tutti gli altri erano biblici e cristologici, e però non vi era attenzione. Ecco, analogamente attiro l'attenzione su questa conversazione con i ragazzi romeni. Il secondo argomento che cui accenno è la disputa sull'accordo della Cina. Si dice, ecco, questo Papa non vede l'ora di sfondare muri, di battere record, di prime mosse, dove gli altri papi non sono riusciti, vuol mostrare che lui riesce. Si dà questa interpretazione, diciamo così, agonistica, assolutamente inadeguata del pontificato, e la si applica anche a questo caso, e quindi si dice passa sopra alla sofferenza dei cattolici cinesi fedeli a Roma e opera una distorsione di tutta la situazione e poi se ne porterà il peso e magari provocherà persino uno scisma, eccetera. Bene, uno degli argomenti su cui si fa leva sono le posizioni del cardinale Zen, arcivescovo, già arcivescovo di Hong Kong, che è molto combattivo su questo argomento, che io conosco bene da molti anni, ho intervistato più volte per il Corriere della Sera quando era in carica, ora è emerito, e c'è in mezzo anche un altro emerito, non solo non è più lui l'arcivescovo di Hong Kong, ma anche il suo successore, il cardinale John Tong Hon, anche lui è emerito. Ed ecco, dico soltanto questo: il cardinale Tong ha una posizione del tutto opposta a quella del cardinale Zen. Il cardinale Zen dice la linea diplomatica della Santa Sede è di tradimento dei cattolici fedeli a Roma. Il cardinale Tong dice è provvidenziale che finalmente si vada a un accordo e si trovi il modo di sanare e riconciliare le due comunità che si sono fino qui ignorate o contrapposte. Allora io dico, se si dice il Papa non ascolta il cardinale Zen, che è cinese, che conosce la situazione, che porta sulla sua carne il problema, allora perché non si deve dire è il cardinale Tong, che è cinese, che conosce la situazione e che porta sulla sua carne il problema, non conta? tra l'altro è anche più giovane, il suo episcopato è stato più recente, e quindi anche la sua presa sugli eventi e sugli ambienti probabilmente è più diretta, che non è quella dell'emerito due volte, non so come dire, che è una persona molto valida, che è una persona molto simpatica, anche molto capace di comunicare, e quindi si fa ascoltare nei media molto di più che non il cardinale Tong. Ma il cardinale Tong ha fatto due testi, ecco, ho finito, ha fatto due testi nell'agosto 2016 e febbraio 2017, che sono reperibili in internet, nelle riviste specializzate, due lunghi testi analitici per sostenere come sia provvidenziale per tutta la Chiesa cinese l'accordo che si va preparando. Ho finito. Rimetto...
Cari padri gesuiti, si sa che tra i gesuiti c'è tutto e il contrario di tutto. Dunque, tanto più, io vi ringrazio di cuore di averci invitato per la seconda volta. Ringrazio ancora chi ha sfidato il maltempo e ha deciso di perdere o di dedicare un'ora e mezza del proprio tempo ad ascoltare quello che diciamo e quello che forse potremo anche rispondere. Allora, quattro premesse brevi, che fanno parte dei 10 minuti, intendiamoci. Allora, io credo che oggi, nella nostra società, si sia confrontati con un problema antropologico che non è soltanto teorico, ma incide sulla vita di tutti noi e inciderà ancora di più sulla vita dei nostri figli. Cioè la trasformazione voluta da chi regge i poteri nel mondo da persona a individuo dell'essere umano. La persona, come voi sapete, si caratterizza per le relazioni, si caratterizza anche per le relazioni con l'ambiente in cui vive, si caratterizza per una sua chiara e precisa identità, mentre l'individuo no. E la cultura dominante oggi vuol convincerci di che cosa? Che le relazioni che una persona ha possono essere fluide, possono essere fragili. Vuol convincerci che ognuno può avere un'identità fluttuante. Vuol convincerci che la precarietà nel lavoro sia qualcosa che va perseguito. E ci ritroviamo allora con una persona indebolita nei rapporti con l'ambiente, nella propria identità, nella sua condizione di lavoro. Ecco, i miei ragionamenti su Papa Francesco non prescindono mai da questa premessa. Voglio ripeterlo, io non sono un nemico di Papa Francesco, per me è un Papa eletto legittimamente. Certo, ci si può porre la domanda se lo Spirito Santo non abbia dormicchiato in quel momento, poi però dirò qualcosa d'altro. Anzi, lo dico subito, incontrando un centinaio di cattolici senza master in teologia o in diritto canonico a Cremona recentemente, mi ha colpito quanto mi ha detto un partecipante. Dice: ma forse questo Papa è stato messo lì dalla provvidenza per risvegliare nei cattolici il senso della propria identità. Era un centinaio di cattolici praticanti, gente normale, normalissima, semplice, e devo dire che quel 26 gennaio a Cremona è stato, mi ha insegnato molto, perché ho sentito nelle domande che mi ponevano lo smarrimento, anche il dolore. Cioè, io ho incontrato cattolici addolorati, sentivano il dolore nella propria carne per la confusione in cui Francesco, al di là delle sue intenzioni che non voglio giudicare, sta sprofondando la Chiesa. Allora, io non sono un nemico, sono un critico, perché di Francesco apprezzo la lotta contro la cultura dello scarto, mi sembra un punto di grande importanza. Per esempio, se, come dice il collega Cattoli, ricorda i suoi incontri con i ragazzi rumeni senza famiglia, ma ci sono tanti altri esempi. Lui sa come giungere al cuore delle persone. Ecco, questo è un dato positivo. Anche tiene la barra nella lotta, per esempio, contro la droga, un flagello spesso e ingiustamente, e direi criminalmente, sottovalutato. Opera incessantemente, per esempio, per la pace in Medio Oriente. Sono tutte cose che io riconosco a Papa Francesco. Però quando io poi sento l'effetto che altre sue dichiarazioni, altri suoi gesti hanno su molti cattolici, molti, molti, sempre di più, che sono effetti di confusione e smarrimento, mi chiedo se questo Papa sia pienamente cosciente di quello che è. Allora, io riconosco anche un'altra cosa. Da Roma si vede il mondo in un certo modo. Da Buenos Aires si vede il mondo da una prospettiva molto diversa. Non è solo una differenza geografica, è una differenza anche di priorità. Mentre per il mondo occidentale, con Papa Ratzinger tedesco, le priorità, diciamo, più riconosciute erano quelle che riguardavano i principi non negoziabili, vita, famiglia, educazione. Per chi viene dall'America del Sud è, direi, anche normale che le priorità siano altre, perché l'Europa è diversa dall'America del Sud. Però mi ricordo anche che nella sua prima intervista al direttore di Civiltà Cattolica, Papa Francesco diceva: questo continuo richiamarsi ai valori, ai principi non negoziabili diventa un'ossessione. Adesso io mi chiedo se il continuo richiamarsi di Papa Francesco ai migranti, per esempio, all'ecologia del creato, eccetera, non stia diventando anche lì un'ossessione. Dice il collega precisissimo che Papa Francesco nella predicazione natalizia ha citato soltanto due volte i migranti. Però come, capisci, caro Luigi, il problema è anche della qualità delle citazioni. E quando io sento paragonare Maria e Giuseppe a due migranti quando vanno a Betlemme, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché non erano migranti. Anch'io, quando c'è il voto non per corrispondenza in sede nazionale svizzera o in sede comunale svizzera, se dovessi decidere di votare dovrei presentarmi a Bellinzona a votare. ma non per questo mi sentirei un migrante. Ora, Giuseppe e Maria dovevano adempiere al dovere di presentarsi nel luogo d'origine di Giuseppe per espletare, diciamo così, il loro dovere di essere censiti. Vedo che io avrei evidentemente tanto altro da dire, ma io attendo le domande del pubblico, anche evidentemente sulla Cina e poi su tante altre cose. Ma ripeto, non sottovalutate la confusione. E la confusione la si vede anche dal fatto che, per esempio, per il 4 marzo io ho sentito parroci che appoggeranno la grande italiana Bonino. Non voglio entrare in politica, ma io appoggeranno la grande italiana Franciscus Dixit, Emma Bonino contro Iadicicco, contro il candidato del centrodestra che da molti anni si impegna per la vita e per la famiglia. Ecco, queste sono anche conseguenze della confusione in cui Francesco sprofonda la Chiesa, come anche confusione il fatto che la parrocchia di Sant'Igino, Gelasio, sì, Papa, che il Papa visiterà tra 3 giorni, ha pubblicato sul suo sito internet per l'11 marzo festa, la domenica delle famiglie, con un'icona veramente non compatibile con la dottrina cattolica, in cui come famiglie sono indicate anche le famiglie di 2 donne, di 2 uomini, di 2 donne con, diciamo, non è un figlio, con un bambino, 2 uomini, eccetera. Una cosa veramente scandalosa proprio nella parrocchia in cui il Papa andrà domenica prossima in visita. E queste non sono sviste, queste purtroppo sono segni di una confusione che sta diventando irrefrenabile.